RKC presenta lezioni originali di Srila Prabhupada a cura di Bhakta Andrea.
La seguente è una lezione sullo Srimad Bhagavatam, primo canto, primo capitolo, secondo verso, data da Sua Divina Grazia, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, registrata il 23 febbraio 1975 a Caracas, Venezuela.
Sri Rupam Chakrajatam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya
Dharma Prochita Koita Vayatra Paramanirma Saranam Satang Vidam Vastava Vastu Matram Vidam Vastava Matra Vastu Sivadam Tapatayan Nunanam Srimad Bhagavati Mahamuni Krite Kingma Pare Ishara Shaddo Didi Avaruddhati Atra Prithivi Sushushubhi Stathana.
Dharma indica generalmente un tipo di fede, Dharma, ma in verità Dharma non significa questo. Fede, voi potete avere una fede e altri possono averne un'altra, ma questo non è un fatto. È un fatto ciò che è accettato da tutti. Qualcuno può forse avere una fede o forse non averla. In sanscrito, nella letteratura vedica, Dharma indica i codici o le leggi dati da Dio. Così può darsi che qualcuno abbia una fede o che non ce l'abbia, ma questo è un altro discorso. I codici o le leggi dati da Dio, questi sono un fatto. Proprio come la legge data dallo Stato. Può darsi che qualcuno non vi abbia fede o che qualcun altro vi abbia fede, ma deve essere accettata. Per esempio, lungo la strada, vediamo scritto tenere la destra. Questa è una legge data dallo Stato. Così voi potete crederci o non crederci, ma dovete eseguirla. Essa non può essere cambiata in nessuna circostanza. Per questo Dharma non indica una fede. È qualcosa di obbligatorio. Così la legge obbligatoria è che Dio è grande e noi siamo suoi subordinati o servitori di Dio. Potete crederci o non crederci, ma le leggi di Dio vi saranno imposte forzatamente, proprio come le leggi dello Stato. Potete avervi fede o non avermene, ma dovete accettarle, altrimenti vi saranno imposte forzatamente. Così, il significato del termine Dharma, che ne dà il dizionario inglese, come di un tipo di fede, non è il suo significato appropriato. Dharma indica che voi siete obbligati ad obbedire alle leggi date da Dio. Proprio come la nostra condizione materiale, nascita, morte, vecchiaia, malattia. Così qualcuno può dire: io non credo nella morte, è una falsità. Voi potete crederci o non crederci, ma dovete morire. Similmente, qualcuno può crederci o non crederci, ma dovrà prendere nuovamente nascita. Morte significa abbandonare questo corpo e accettarne un altro. Questo è spiegato molto bene nella Bhagavad Gita. Proprio come un bambino, egli deve accettare il corpo di un ragazzo e il ragazzo deve accettare il corpo di un giovane e il giovane deve accettare il corpo di un uomo anziano. Questa è la legge di Dio, dovete accettarla. E appena questo corpo non è più utilizzabile, allora dovete accettare un altro corpo e incominciare una nuova vita. Questa è la legge della natura, o la legge di Dio. La natura è ottusa, materiale. La natura non può operare automaticamente, senza che ci sia dietro l'incentivo o la direzione di Dio. Le persone sciocche pensano che la natura operi automaticamente. Questa è la loro ignoranza. La natura opera sotto la direzione del Signore Supremo. Questo è spiegato nella Bhagavad Gita. Il Signore dice: sotto la mia supervisione la natura materiale opera e per questo si verificano così tanti cambiamenti meravigliosi. La natura quindi opera sotto l'ordine del Signore Supremo e noi siamo soggetti alle rigide leggi della natura. Per questo siamo obbligati a seguire le sequenze della natura, proprio come ho spiegato prima. Dall'infanzia si passa alla fanciullezza, dalla fanciullezza all'adolescenza e dall'adolescenza alla vecchiaia. Queste sono le leggi della natura. E dopo aver raggiunto la vecchiaia, dovete cambiare questo corpo per accettarne un altro. Così, se noi diciamo io non ho fede in questo ordine della natura materiale, lo rifiuto, questo non è possibile. Così il termine Dharma significa che sebbene tu possa avere o non avere fede, devi comunque conformarti alla legge della natura. Per questo le persone dicono è sicuro come la morte. Io o voi possiamo pensare, non preoccuparti della morte, non ci sarà nessuna morte, ma questa arriverà. Per questo la conclusione è che non potete fabbricare nessuna legge della religione. Le leggi fatte dall'uomo non hanno valore. Le leggi fatte dall'uomo, ci sono così tanti sistemi religiosi, la religione indù, la religione cristiana, la religione musulmana, questa religione... Questo è un tipo di fede, ma religione indica l'ordine o la legge data da Dio. Per questo qui è detto, indica i sistemi religiosi che tendono all'imbroglio. Vera religione significa, Dio è qui, io sono qui, Dio è grande e io sono un suo subordinato e devo conformarmi alla legge di Dio. Questa è religione. In questo momento, sotto l'incantesimo della condizione materiale, abbiamo dimenticato la nostra vera religione. Vera religione significa risvegliare la nostra coscienza, che noi chiamiamo coscienza di Krishna o coscienza di Dio, attraverso la quale accettiamo di conformarci alla legge di Dio. Krishna dice alla fine della Bhagavad Gita, egli dice: hai ideato così tanti sistemi religiosi, ora devi abbandonarli tutti e semplicemente sottometterti a me. Per questo la vera conclusione è che vera religione significa sottomettersi a Dio. Questo è spiegato in un altro punto dello Srimad Bhagavatam. Questa è religione di prima classe. Qual è? La religione di prima classe è quella che insegna come arrenderci a Dio e ad amarlo. Significa senza nessuna motivazione e priva di ogni imbroglio. E se raggiungete questo livello, questa religione, allora diventerete completamente soddisfatti. E generalmente ci sono quattro principi nella società umana, chiamati Dharma, Artha, Kama e Moksha. Ciò significa innanzitutto diventare religiosi e dopo aver risolto i problemi economici e avere soddisfatto i sensi, diventare uno con Dio. Quelli che seguono i principi vedici pensano in questo modo. Non solo loro, anche gli altri che seguono i cosiddetti sistemi religiosi, anche loro pensano in questo modo. Proprio come i cristiani. Vanno alla chiesa e pregano: «Oh Dio, dacci il nostro pane quotidiano». Questa richiesta di pane è proprio come un affare. Dio, fornisci semplicemente il pane e noi potremo mangiare e godere. Similmente, anche nel sistema hindu è così. «Oh Dio, dammi un po' di soldi, sono molto povero, sono ammalato, per favore curami». E così ovunque troverete qualche motivazione nella religiosità. Ma religione non significa risolvere i problemi economici. Per questo, al momento presente, stanno diventando atei. Perché ora le persone sono avanzate nell'educazione e nella conoscenza. Essi pensano, se devo chiedere il pane a Dio, perché dovrei andare da Dio? Lasciatemi guadagnare soldi e potrò procurarmi il pane. Perché andare alla chiesa? Sulla base di questa religiosità interessata, i comunisti se ne avvantaggiano, predicando alla gente l'ateismo. Nei paesi comunisti, gli innocenti abitanti di villaggio vanno alla chiesa e chiedono il pane. E quando escono dalla chiesa, i leader comunisti gli dicono: «Hai ottenuto il pane?» Poi dicono: «Ora chiedilo a noi il pane», ed essi glielo chiedono. «Oh, leader comunista, dammi il pane». Così essi forniscono immense quantità di pane. «Prendine quanto vuoi». E poi chiedono: «Chi ti ha fornito il pane?» Ed essi rispondono che sono stati i leader comunisti. E in questo modo essi propagandano: «Ora non c'è bisogno di andare in chiesa per chiedere il pane a Dio». E anche praticamente essi dicono: «Noi nella chiesa preghiamo per avere il pane, ma non c'è approvvigionamento di pane». Ma appena lo chiediamo ai leader comunisti, arriva così tanto pane. Ma le persone innocenti, esse non sanno che questi leader comunisti non hanno attinto le provviste dalle riserve dei loro padri, ma dalle riserve di Dio. Così, queste sono persone innocenti. Esse non sanno che in verità il pane è fornito da Dio, perché gli ingredienti del pane, le sementi, il grano, la pula, non sono creati dai leader comunisti, ma da Dio. Per questo la conclusione è che se avviciniamo Dio per qualche beneficio materiale, saremo allo stesso tempo imbrogliati. Per questo è detto: questo tipo di sistemi religiosi motivati sono completamente esclusi dallo Srimad Bhagavatam. Le persone intelligenti devono sapere. Dio sta fornendo cibo a così tanti esseri viventi. Perché non dovrebbe fornirlo anche a me? Ci sono 8 milioni e 400 mila forme di entità viventi, delle quali solo 400 mila forme sono umane. Quindi 8 milioni significa che ci sono pesci, alberi, piante, insetti, uccelli, bestie, fino ad arrivare ad 8 milioni. Essi stanno prendendo tutte le proprie risorse alimentari fornite da Dio. Questa mattina stavamo camminando nel parco e abbiamo visto che così tanti frutti sono caduti per terra. E questo significa che gli uccelli li hanno mangiati e ne hanno gettati così tanti. Così Dio fornisce immense quantità di pane o di generi alimentari senza che nessuno li chieda. Nella giungla africana ci sono centinaia, migliaia di elefanti. Essi mangiano in un solo momento un'enorme quantità di cibo, ma nonostante questo continuano ad essere riforniti da Dio. Veramente, persino da un punto di vista pratico, io ho viaggiato in tutto il mondo, ci sono luoghi immensi e possono produrre abbastanza generi alimentari per fornire cibo ad una popolazione 10 volte maggiore di quella mondiale. Per questo non c'è necessità di avvicinare Dio con una motivazione materiale, allo scopo di chiedere aiuti materiali o una soddisfazione materiale. Nella letteratura vedica noi abbiamo queste informazioni. Dio, la descrizione di Dio, è data qui. Anch'egli è un'entità vivente come noi, e anche lui è eterno. Ma qual è la differenza tra lui e noi? Questo è descritto. È che un unico Dio sopperisce a tutte le necessità degli esseri viventi. Così non dobbiamo avvicinarci a Dio per la soddisfazione economica o per il pane, la legna, o qualsiasi altra cosa che sia necessaria alla nostra vita. Dio ha organizzato per ognuno, gli animali acquatici, gli uccelli, le bestie, gli alberi, gli elefanti e tutti gli altri, gli animali a quattro zampe, e perché non anche per gli esseri umani? Anche per gli esseri umani, quelli che sono incivili, che continuano a vivere nella foresta, non sono organizzati per lo sviluppo economico o non hanno la conoscenza, ma anche loro hanno cibo. Per questo gli Shastra dicono: ci si deve sforzare per sviluppare la propria coscienza di Dio, non per qualcos'altro. Perché la felicità e la sofferenza vengono automaticamente. Noi non dobbiamo affaticarci per queste cose. Felicità, ognuno aspira alla felicità, nessuno aspira alle sofferenze, ma la sofferenza vi è imposta forzatamente. Similmente, gli Shastra dicono, come la sofferenza arriva senza averla desiderata, così anche la felicità arriverà senza bisogno di nessuno sforzo. Fino a quando rimarremo nel mondo materiale, le cosiddette felicità e sofferenze verranno e andranno via. Ma ora, in questa vita umana, lo sforzo dovrebbe consistere nello scoprire come risvegliare la nostra relazione con Dio. Questa è la nostra precisa occupazione. La felicità e la sofferenza sono proprio come i cambiamenti di stagione. Proprio come nella stagione invernale c'è un freddo pungente. Anche quello non durerà a lungo. E il caldo torrido, anche quello non rimarrà. Vanno e vengono. Per questo, fino a quando rimarremo nel mondo materiale, le cosiddette felicità e sofferenze verranno e andranno via. Non bisogna preoccuparsi di questo. Bisogna semplicemente cercare di risvegliare la propria coscienza di Krishna, o coscienza di Dio. ma la società umana non ha capito questo modello di vita. Essi sono semplicemente occupati tutto il giorno e la notte a mantenere il corpo. Così dobbiamo concludere questo. Se Dio può sostenere 8 milioni di specie inferiori di animali, allora perché non dovrebbe fornire il necessario alla vita anche alla società umana? Quindi non eseguite i vostri doveri religiosi per qualche beneficio materiale, ma per risvegliare la vostra relazione con Dio e cercare di amarlo. Questo tipo di sistema religioso è presente nello Srimad Bhagavatam, ossia che non deve esserci motivazione, ma che bisogna imparare come amare Dio. È questo che è spiegato. Questo tipo di religione significa amare Dio. È detto qui: indica tutto ciò che è di buon auspicio e che le tre miserabili condizioni di vita sono completamente sradicate. A causa di questo corpo materiale, siamo soggetti a tre tipi di sofferenze miserabili all'interno del mondo materiale. Una è chiamata adiatmica. Adiatmica indica una condizione miserabile dovuta al corpo materiale e alla mente. E un'altra condizione miserabile è detta adibautica. È una condizione miserabile dovuta agli altri esseri viventi. E la terza condizione miserabile è quella che è determinata dalla natura. Proprio come i terremoti, gli incendi, le pestilenze e così tanti altri fenomeni sui quali non abbiamo controllo. Non abbiamo controllo su nessun tipo di queste condizioni materiali, e in particolare per quanto riguarda quelle determinate dalla natura. Non possiamo evitarle. Per questo è spiegato qui che se accettate questo sistema religioso, quello che spiega come amare Dio, allora diventerete trascendentali a tutte queste miserabili condizioni dell'esistenza materiale. E queste informazioni, queste pratiche, sono date nello Srimad Bhagavatam, che è stato compilato non da una persona ordinaria, ma da il grande saggio Vyasadev. Egli ce l'ha dato. La letteratura ordinaria è così piena di sbagli, imbrogli, illusioni e imperfezioni. Ogni anima condizionata, come siamo noi, possiede quattro difetti. Commette errori, è soggetta all'illusione e non conosce niente appropriatamente. E ancora le sue tesi, probabilmente, forse è così. Che cos'è questa conoscenza? Forse. Questo significa imbrogliare. Non hanno una sufficiente conoscenza? E forse, può darsi? Essi stanno dando la conoscenza. Dobbiamo sapere che i nostri attuali sensi materiali sono imperfetti. Per esempio, proprio come noi siamo molto orgogliosi dei nostri occhi e diciamo, puoi farmi vedere Dio? Ma i nostri occhi sono perfetti solo fino a quando c'è luce. Sono condizionati e per questo ogni senso che noi ora possediamo non è perfetto. Così noi acquisiamo la conoscenza usando i nostri differenti sensi. Perciò, poiché sono imperfetti, qualsiasi conoscenza acquisiamo attraverso la speculazione è imperfetta. Così, se acquisiamo la conoscenza da quelle persone che sono liberate, allora questa conoscenza è perfetta. Questo è il processo di acquisizione nel movimento per la coscienza di Krishna, ossia che noi riceviamo la conoscenza da persone che sono perfette. Ora, qui è detto che poiché è dato dalla perfetta persona di Vyasadeva, dobbiamo acquisire la conoscenza da questo Srimad Bhagavatam. E la prova è che ora siamo diventati atei. Non abbiamo informazioni su Dio, ma se leggete lo Srimad Bhagavatam, allora realizzerete Dio immediatamente. Proprio come potete vedere concretamente questi ragazzi e queste ragazze che si sono uniti al movimento per la coscienza di Krishna. Poiché stanno leggendo lo Srimad Bhagavatam e la Bhagavad Gita, stanno gradualmente realizzando che cosa è Dio e qual è la loro relazione con Dio. Così, a meno che non realizziamo Dio e la nostra posizione, diventando innamorati di Dio, non c'è questione di pace della mente. Perciò è raccomandato qui che se volete la vera pace della mente, dovete cercare di capire che cosa è Dio, qual è la vostra relazione con Lui e agire di conseguenza. Sarete immediatamente pacifici. Appena diventerete pacifici, la vostra vita sarà un successo. Grazie molte.
Avete ascoltato lezioni originali di Srila Prabhupada, un programma di RKC a cura di Bhakta Andrea.